L'intervento degli Stati Uniti fu risolutivo per la guerra sia dal punto di vista economico che militare, perché rafforzò l'intesa anche dal punto di vista ideale e ideologico. Nel 17 la rivoluzione russa aveva eliminato con lo zarismo la contraddizione più eclatante dell'immagine di una guerra democratica, perché la Russia era stata alleata alle potenze dell'intesa e era governata dallo zar, quindi fino al suo rovesciamento da uno stato, un governo autoritario. La natura dello Stato americano, del governo americano e l'idea di Wilson, che era un fervente democratico, accentuarono l'idea che la guerra fosse una guerra per salvare la democrazia. Wilson portò la selezione dei soldati e la coscrizione a 3 milioni di uomini e molti altri uomini partirono come volontari. Sotto il comando del generale Pershing, le truppe americane si associarono alle truppe degli altri paesi europei e a partire dal giugno del 1918, le truppe tedesche furono sconfitte sul fronte francese e nel settembre 1918 una forza militare americana di oltre 1 milione di soldati avanzò contro la Germania nelle Argonne e alla fine di ottobre i tedeschi furono rigettati oltre il confine. Dunque i leader tedeschi cominciarono a pensare a un armistizio che avrebbe dovuto preludere ai negoziati. La guerra finiva l'11 novembre del 1918. Per partecipare alla guerra, il governo statunitense aveva stanziato 32 milioni di dollari per le spese legate al conflitto, una somma ragguardevole per gli standard del tempo, considerate che il prodotto interno lordo della nazione alla vigilia della Prima Guerra Mondiale era di 35 milioni di dollari. Per raccogliere denaro a favore della guerra, il presidente Wilson aveva lanciato delle azioni garantite dal governo, i cosiddetti Liberty Bonds, le azioni per la libertà, che sarebbero state comprate dai cittadini anche per pochi dollari e sarebbero stati poi restituiti loro con gli interessi negli anni successivi. I Liberty Bonds, le azioni per la libertà, per sostenere lo sforzo bellico a favore della democrazia e degli Stati Uniti in guerra, ebbero il sostegno di molti gruppi immigrati, perché comprare i Liberty Bonds significava sentirsi fino in fondo cittadini americani. Per sostenere la guerra nacquero una serie di di organismi che dovevano cercare di organizzare la preparazione economica all'interno. Al centro degli sforzi principali fu la War Industries Board, creata nel luglio del 1917, sarebbe l'organismo per le industrie di guerra, che avrebbe avuto il compito di coordinare gli acquisti del governo, quindi era un'agenzia che coordinava gli acquisti industriali del governo. Quindi questo organismo, questa agenzia avrebbe dovuto decidere quali fabbriche avrebbero dovuto convertire la produzione da produzione di pace a produzione di guerra, con quali materiali e anche stabilirne i prezzi. Questa agenzia non fu sempre molto efficiente, ma certamente riuscì a rendere fortemente operativa l'industria bellica. Un'altra agenzia che viene creata per sostenere lo sforzo bellico fu il National War Labor Board, cioè l'agenzia per sostenere l'industria, il lavoro nell'industria bellica a livello nazionale. Fu creata nell'aprile del 1918 e si pose come mediatrice dei conflitti tra imprenditori e lavoratori. Fu in questo periodo che i lavoratori, perché non facessero sciopero, ottennero importanti concessioni: 8 ore di lavoro, minimi standard salariali, l'uguale paga per le donne che svolgessero lo stesso lavoro degli uomini, il riconoscimento dei sindacati e il diritto alla contrattazione collettiva. In cambio, appunto, i lavoratori non avrebbero dovuto scioperare. E in questa fase crebbero molto i lavoratori sindacalizzati, che raggiunsero il numero di 1,5 milioni nel 1918. Wilson creò anche una commissione, un ufficio per la comunicazione della guerra. Cosa vuol dire la comunicazione della guerra? Un ufficio che gestisse tutta l'informazione della guerra per sensibilizzare la popolazione. Nacque dunque il 14 aprile del 1917, poco dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, il Comitato per l'Informazione Pubblica, la Committee of Public Information. Il suo compito era quello di spiegare ai cittadini e alle cittadine americani e americane e anche al resto del mondo i motivi che in qualche modo obbligavano gli Stati Uniti a prendere le armi in difesa della sua libertà, della democrazia e delle sue istituzioni. Questo comitato di informazione produsse un'enorme quantità di propaganda, manifesti, volantini, opuscoli in milioni di copie e articoli che venivano forniti direttamente ai giornali. Soprattutto molti articoli che venivano pubblicati dalla stampa etnica, quindi che venivano letti dagli immigrati e che dovevano essere, diciamo, conquistati a favore del patriottismo americano. Non solo, ma non ci fu solo la carta stampata. Circa 75.000 oratori furono pagati per pronunciare 750.000 discorsi patriottici che duravano pochi minuti in cinema, in teatri e in altri luoghi pubblici di circa 5.000 grandi, medie e piccole città del paese. I discorsi venivano tenuti in tutte le lingue e dovevano, anche in questo caso, sensibilizzare in maniera capillare l'opinione pubblica americana a favore della guerra. Insieme alla stampa, il Committee on Public Information fu il maggior responsabile della reazione emotiva popolare, irrazionale e intollerante contro tutta la cultura di origine tedesca, contro i pacifisti e anche contro coloro che sostenevano ancora che gli Stati Uniti sarebbero dovuti rimanere neutrali. La democrazia, il termine democrazia, fu la parola chiave per la mobilitazione in tempo di guerra, così come libertà. La guerra era combattuta per la causa della libertà. E non è un caso che l'immagine più usata in questa fase fosse quella della Statua della Libertà, utilizzata per spingere gli americani a sottoscrivere prestiti e azioni che erano appunto i Liberty Bonds, le azioni per la libertà, come vi dicevo. Nei discorsi del presidente Wilson, gli Stati Uniti erano la terra della libertà e combattevano a fianco di paesi che credevano nell'autodeterminazione dei popoli oppressi del mondo. In realtà non era esattamente così se pensiamo che la Gran Bretagna era un grande paese coloniale. Questo tema della libertà nel periodo della guerra, dell'intervento americano, produsse molte speranze tra gli afroamericani, che erano segregati, ma che combatterono in battaglioni separati in maniera molto coraggiosa e molto patriottica sulle trincee e nei campi di combattimento europei. Speravano dunque che il loro coinvolgimento nella guerra avrebbe poi portato a un miglioramento dei loro diritti civili e alla fine della discriminazione, che non è quello che accadde. Un altro elemento che vorrei introdurre è il non accordo generale sull'intervento americano, perché la partecipazione americana alla guerra fu contestata con forza sia dal Partito Socialista americano, che aveva al suo interno molti immigrati discendenti, diciamo, di origine tedesca, e grande opposizione ebbe anche da alcuni sindacati, come gli Industrial Workers of the World, i lavoratori industriali del mondo. E proprio per tacitare queste voci di dissenso rispetto all'intervento degli Stati Uniti nella guerra, tra il 1917 e il 1918 vennero varate molte leggi contro quello che veniva chiamato il sindacalismo criminale, contro lo spionaggio, contro la sedizione, e queste leggi resero perseguibili tutti coloro che esprimessero una qualche forma di dissenso nei confronti della linea governativa. Questo causa di una di queste leggi, il Sedition Act, furono criminalizzate circa 2 milioni di persone che avevano manifestato idee contrarie alla guerra, molti immigrati furono espatriati e molti e molte persone e anche nomi noti della politica americana, come il socialista Eugene Debs, furono condannati a molti anni di reclusione. La repressione del dissenso avrebbe raggiunto il suo momento massimo negli anni immediatamente successivi alla guerra, perché e cioè nel biennio 1919-1920.